Mediterráneo isular na Córsega, Sardenha, Sicília.
Lunedì prossimo, il 25 novembre, si celebrerà in tutto il mondo la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Una data scelta dall'ONU che ricorda il giorno in cui nel 1960 tre attiviste, le sorelle Mirabal, furono uccise dal regime che allora opprimeva la Repubblica Dominicana. La giornata fu istituita nel 1999 e a 20 anni di distanza la violenza contro le donne tocca livelli ancora intollerabili. Ne parleremo nel corso di questa puntata di Mediterradio, la voce delle isole, Sardegna, Sicilia e Corsica assieme ogni settimana sulle frequenze di Radio Rai e di Radio Cors, Frequenza Mora, con Vito Biolchini da Cagliari, Salvatore Cusimano da Palermo e Pietro Luigi Alessandri da Bastia. Saluti amici.
Un caro saluto ai nostri ascoltatori di l'isola che sono in posta ogni settimana per sentire notizie di Sardegna, Corsica e Sicilia, e ringraziamo suo ponte che fa gialea tra spazi e popolazione.
Il tema della violenza sulle donne è un tema che ovviamente esce dalle nostre isole e riguarda tutto il mondo, e in qualche maniera qualcosa si può fare. Noi anche, lo vedremo più avanti, lo faremo a Palermo con un'iniziativa particolare.
E allora ai temi di oggi andremo in Corsica per approfondire uno dei temi maggiormente dibattuti in questo periodo nell'isola, quello dell'energia. Poi faremo rotta in Sicilia per raccontare la storia di uno scrittore che ha scelto di fare da tutore a due minori stranieri non accompagnati. E in Sardegna per dare voce ad un'associazione che sta mobilitando i cittadini contro il consumo di ricci di mare. Infine spazio alla musica con Daisuke Muranaka, un direttore d'orchestra giapponese che si è esibito a Palermo, dove peraltro è di casa. Per l'apertura torniamo invece al tema che abbiamo esposto all'inizio della puntata di oggi, cioè la celebrazione lunedì prossimo della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Benedetta Pintus è una giornalista e studiosa cagliaritana che nel 2014 ha fondato il sito passionaria.it, in cui si divulgano e si approfondiscono temi riguardanti il femminismo. Insieme a Beatrice Davela, Pintus ha inoltre scritto il libro Siamo Marea, pubblicato dalla casa editrice catanese Villaggio Maori, e il sottotitolo del libro Come orientarsi nei femminismi di oggi è la domanda che abbiamo rivolto all'autrice.
Orientarsi nella rivoluzione femminista non è così difficile come sembra. Diciamo che questo libro nasce proprio come una sorta di manuale per riuscire a rendere accessibile i temi del femminismo anche a chi non ha mai magari indagato questi temi o si è mai avvicinato a questi argomenti.
Quanti femminismi esistono allora?
Dunque, i femminismi ne esistono tanti, nel senso che esistono diverse pratiche, diverse declinazioni e diverse teorie relativamente a quello che riguarda il femminismo. Diciamo che il movimento femminista si può considerare unico, nel senso che alla base del movimento femminista, che è un movimento politico e culturale longevo, è assolutamente ampio e complesso, ci sono poi diverse, come in ogni movimento politico, diverse correnti, diverse teorie, diverse pratiche che differenziano. Diciamo che ciò che accomuna ogni tipo di femminismo è la lotta contro le discriminazioni di genere.
C'è una lotta contro le discriminazioni, ma c'è anche una lotta contro tutte le discriminazioni a cui il femminismo guarda con interesse.
Sì, assolutamente. Diciamo che il femminismo attuale è assolutamente un femminismo molto aperto, che abbraccia molte altre istanze, proprio perché nel corso dei decenni, ma non è una cosa recente, diciamo che oggi come oggi si mette più in pratica perché c'è stata un'evoluzione anche di altre lotte, quindi è più possibile riuscire a convergere insieme con degli obiettivi comuni, abbraccia proprio tutte le istanze che vanno a rivendicare i diritti per l'equità di qualsiasi tipo. Ad esempio noi nel libro parliamo anche del movimento contro l'abilismo.
Qual è la forza oggi del movimento femminista in Sardegna?
Dunque, devo dire che in Sardegna il movimento ce n'è tanto. Ci sono tanti gruppi di donne, non solo di donne, che si battono sia per le questioni di genere che per tante altre istanze. C'è sempre tanto da fare, soprattutto dal punto di vista lavorativo. ma anche per quanto riguarda ovviamente la violenza di genere.
Il tema della migrazione, spesso narrato in maniera ideologica e scatena contrapposizioni forti, c'è sempre chi sostiene posizioni oltranziste per conquistare spazio e visibilità sui media. E sembra, a un'analisi superficiale, che la questione si racchiuda solo in questo spazio polemico. Ma scavando in profondità si trovano altre storie, come quelle di decine di giovani e meno giovani, single e coniugi, che hanno scelto di non girarsi dall'altra parte e di impegnarsi per migliorare la vita di chi arriva sulle nostre sponde, soprattutto dei minori stranieri non accompagnati. Rino Canzoneri, giornalista e scrittore, è uno di loro, è tutore di due bambini e li sta aiutando a crescere e inserirsi nella nostra comunità. Come lui, dicevamo, tanti altri cittadini, le loro scelte adesso sono state raccolte proprio da Canzoneri in un libro, Prima gli ultimi, edito dalle Paoline, che porta in apertura una lettera di Papa Francesco. Il pontefice scrive tra l'altro: c'è un oceano sommerso ma immenso di bene che merita di essere conosciuto e che dà forza alla nostra speranza. Il volume sarà presentato alle 16 a Palermo all'Auditorium Gonzaga. Rino Canzoneri spiega le ragioni che lo hanno indotto a scegliere di fare la sua parte e di far da tutore a dei minori non accompagnati.
Dinanzi al dramma dei migranti, alle immagini che vedevamo di tante persone che annegavano, questa situazione mi ha colpito moltissimo. Volevo fare qualcosa, dare una mano d'aiuto. Dopo aver pensato tanto su cosa potevo fare, alla fine ho visto che la soluzione per me migliore era quella del tutore volontario. Ho fatto il corso, mi sono iscritto all'elenco che è depositato presso il Tribunale dei Minori e attualmente sono tutore volontario di due gemellini di un anno e mezzo provenienti dalla Costa d'Avorio.
Poi hai pensato anche di scrivere un libro su queste esperienze di accoglienza.
Sì, esattamente. Nel fare il tutore ho conosciuto tantissime persone che accoglievano migranti, che facevano di tutto per cercare di alleviare le loro sofferenze e aiutarli nel percorso di integrazione. Un'umanità veramente sorprendente, che è molto diffusa e che però non fa notizia. Ho pensato quindi, essendo anche un giornalista, di approfondire questa realtà e di farla conoscere, per dire soprattutto una cosa, che l'incontro con un migrante non è affatto una cosa pericolosa o da cui avere paura, ma in questo incontro si vivono bellissime emozioni, si riceve tanto affetto, amore, si sta bene con se stessi e si è anche felici.
Hai ricevuto anche una lettera del Papa che apre il tuo libro. Cosa ti dice il Papa?
Il Papa ricorda in questa sua lettera quella frase del Vangelo che dice: ero nudo e mi avete vestito, ero straniero e mi avete ospitato. Quindi dice che la linea della Chiesa è esattamente questa, e che questa frase, sono parole testuali sue, dice che è una sorta di protocollo sulla base della quale tutti saremo giudicati.
Ce la ricorda che una di prime femministe di Olympe de Gouges, rivoluzionaria francese, che a quell'epoca ha rivendicato l'uguaglianza tra uomini e donne. Poi ci sono donne libanese che manifestano contro le discriminazioni e violenze coniugali di questo paese, e il Libano è uno dei paesi più liberali del mondo arabo. In quanto ai migranti, rimettiamo cosa dice il Baba di Angelo, e i migranti a solidarietà popolare che favorisce l'accoglienza di la più bella risposta a tutti quelli che gridano fuori.
Questa nuova visione del femminismo ci aiuta a ricomprendere la lotta contro le discriminazioni in una lotta più ampia, lo diceva la nostra interlocutrice quando raccontava come oggi il femminismo si occupi anche delle lotte delle persone disabili, delle minoranze in generale. Allora all'interno di questo quadro veramente tutto torna, tutto si tiene, allora parlare di discriminazione contro i migranti o contro le donne è sostanzialmente la stessa cosa.
È indispensabile intervenire sulle nuove generazioni. Io credo che nelle scolaresche bisogna riporre tutta la propria fiducia e apprendere fin dalla giovane età quello che è il rispetto anche della diversità sessuale.
La musica, con la musica dalla Sardegna, vi parliamo ancora di donne e lo facciamo con una canzone di denuncia scritta e cantata da Claudia Aru, che chiude con il brano Viola il suo ultimo album pubblicato quest'anno dal titolo Aru, un testo di denuncia contro l'ignobile crimine del femminicidio.
Polizia?
Non è questo il mio nome, Viola, è il nome di un colore. Tu forse non lo sai, ma ormai non mi chiamerai mai. Non c'è più niente più, ecco già la fine. Viola non porta mai fortuna. Viola a volte fa paura. Quante volte ho perdonato, e se io non l'avessi
Pochi tempi si è parlato spesso di energia in Corsica e di la bene e dell'isola in tuo dominio. C'è stato prima un'iniziativa pubblica dell'elettricità di Francia in cui i travagli maggiori che saranno fatti non ti usano, o ganabo elettrico tra Corsica, Italia e Sardegna. Un accordo che è stato firmato un mese fa in Bastia tra le due società pubbliche francese e italiane per scambiare i ganabi sottomarini per un costo di 700 milioni di euro. In secondo luogo, aumento di abbondanza di stazione di Luciana che passerà a 100 megawatt, quella che permette l'alimentazione di Corsica in elettricità rinquadrando il corrente italiano. I travagli si finisceranno in 2023 e si iscrivono in un piano pluriannuale dell'energia in Corsica che deve dare all'isola un'autonomia energetica in 2050. Sentiamo a Saverio Nesa di un sindicato CGT dell'elettricità.
E noi aspettiamo che lo Stato ci dia le garanzie di mettere in ballo di un mezzo di produzione in regione Aracina, di la riguarda di noi di un gas naturale per alimentare le due centrali di Luciana e di Taiaccio, e di noi è discussione per tutti gli altri mesi che erano stati decisi da BPE 2015-2018. Il progetto 3 è di Asacoi, il rimpiazzamento della centrale, il rimpiazzamento della centrale Aracina e altri mesi di produzione. Sobino di qui in Aracio, il 4 luglio, ha detto che le rimpiazzavano la centrale Aracio, che le guardavano come lo si faceva per portare il gas in Corsica, aspettiamo le garanzie di partire lo Stato.
La seconda iniziativa a pro dell'energia è quella di start-up Corsica Sole, che ha levato 20 milioni di euro per doppiare il suo parco fotovoltaico, cresce la produzione e può fare proiste più importanti. Sarà un programma fotovoltaico il più importante di Corsica che permetterà di fornire in elettricità 4.000 case. La centrale di Inguncaio, al centro di Corsica, producerà 10 megawatt all'ora di energia solare e 20 megawatt all'ora di bruiste. È una rivoluzione energetica di questi ultimi 10 anni, sapendo che l'energia solare è a meno cara. Il fotovoltaico rappresenta 6,6% dell'energia in Corsica e Paolo Antoniotti, presidente di Corsica Sole, pensa che lui si potrebbe arrivare all'autonomia energetica dell'isola in 2040, come in altre isole francesi, come a Réunion, in due Corsigasole, Porta Brugetti.
Ça permet à Corsigasole de développer notre barque d'énergie solaire et surtout d'essayer pour mettre en balle l'autonomie énergétique de Corsica. Nous pensons que c'est une affaire qui se peut faire en 2040 parce que nous sommes sûrs que l'énergie du sol est vraiment l'énergie de l'avenir de Corsica.
Il tema dell'energia è caldissimo anche in Sardegna, si parla soprattutto di metano, ma non solo, si parla della dorsale che dovrebbe attraversare la Sardegna per fornire di metano abitazioni e industrie. C'è una spaccatura, una parte del governo è contraria alla dorsale e punta solamente ai depositi, dicendo che la dorsale sostanzialmente costerebbe troppo e quando entrerebbe in funzione a regime di fatto sarebbe già sorpassata dalle energie rinnovabili. Dall'altra parte invece uno schieramento amplissimo da tutti i sindacati, destra, sinistra, Confindustria invece chiede la realizzazione di questa dorsale del metano. E però c'è anche un'alternativa, un nuovo elettrodotto che dovrebbe collegare la Sardegna alla Sicilia, un tema appunto su cui si dibatte, lo scontro è altissimo.
A questo proposito io invece segnalo una denuncia che ci viene, ci arriva in redazione, è quella dell'isola di Vulcano, ha un campo sperimentale di pannelli solari, ma è stato abbandonato ed è infestato dai rovi, forse bisognerebbe provvedere.
Stefano Casalta, un grande autore gualanino, che ha sortito in aprile scorso un nuovo album che si intitola Tra ombre e anima, e ci canta Oye Cher.
In le foreste di l'Africa nera, Corsica amata, io sogno di te. Sempre pensando alla più dolce terra, sola speranza di vita per me. O gioventù dolci tempi passati, o tu per noi era pronta a fiorire. O giovane tu dolci serinadi, o die lontano mi sento svanì, o die lontano mi sento svanì. Fratelli corsi d'ogni colonia, quando la notte principia a falare, io arrivo a montagne fiorite, due uala muovre sempre in libertà. Boschi di lecci, pini e castagneti, accanto all'uscio mi vego posare. Disteso un anto alle dolce vilete, santo pastore un cucù canta, santo pastore un cucù canta.
State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna e di RCFM in Corsica.
I ricci ci piacciono in mare, l'hashtag che l'associazione Qui Etica ha lanciato per chiedere a tutti i sardi di astenersi dal consumare i ricci di mare. La stagione è partita lo scorso 1 novembre e a fronte delle richieste di tanti gruppi ambientalisti che denunciano la quasi scomparsa dai mari di questa risorsa, la regione ha invece confermato la quota tra i 2.000 e i 3.500 ricci al giorno per ciascuno dei 182 pescatori professionisti registrati. Sembra poco, ma fatti i conti, fino ad aprile, mese di chiusura della pesca, i ricci che saranno prelevati dai fondali della Sardegna saranno dunque ben 20 milioni, una cifra spropositata. Maurizio Corrias, Emanuela Maninchedda dell'associazione Qui Etica.
Premetto che anche noi siamo stati dei consumatori di ricci, non è che non ci piacciono, anzi facciamo anche un grosso sacrificio, perché da qualche tempo ci siamo resi conto che è una risorsa in grandissima sofferenza. Noi abbiamo parlato con l'Università di Cagliari, abbiamo fatto diverse interviste, parlato con amici subacquei, pescatori, e da più parti, a parte la, voglio dire, l'evidenza della risorsa, perché basta vedere quelli che stanno commercializzando da anni, sono sempre più piccoli, sempre più vuoti. Ma a parte questo, che potrebbe essere una sensazione soggettiva, poi c'è tutta una casistica che riguarda tantissimi attori che testimoniano la stessa cosa, ovvero che la risorsa è in grande sofferenza.
Eventualmente, se tutti i sardi smettessero di mangiare ricci di mare, verrebbero danneggiati i pescatori e le loro famiglie. Cosa rispondete a chi avanza questa obiezione?
Noi siamo partiti all'inizio con un'idea che era quella di una moratoria. Avanti nel percorso, interloquendo anche con diverse parti, in questo momento proponiamo un osservatorio permanente dove tutte le parti per la prima volta si siedano a discutere di questo problema.
Che riscontro sta avendo la vostra campagna rispetto agli anni scorsi?
C'è stata proprio un'esplosione. Nel momento in cui noi abbiamo lanciato il nostro primo appello, abbiamo avuto immediatamente una risposta. Abbiamo proposto alle persone di metterci la faccia, quindi non solo dire metto la grafica sul mio muro di Facebook, ma in realtà ci metto la faccia, cioè abbiamo creato una cornice dove le persone dichiaravano proprio mettendo la propria foto che appoggiavano la nostra campagna. Adesso stiamo proponendo un adesivo proprio che dichiara io sostengo la campagna, e molti me lo stanno chiedendo anche da fuori dalla Sardegna, quindi diciamo che ha varcato ampiamente i confini. Riceviamo messaggi dal Portogallo, dalla Spagna, insomma dalle Baleari, abbiamo saputo anche che anche in Corsica ci appoggiano e noi non sapevamo niente, abbiamo scoperto un articolo sulla nostra campagna, quindi devo dire che la campagna insomma sta avendo un eco abbastanza importante.
Daisuke Muranaka è un direttore d'orchestra che ha vissuto per molti anni in Italia e diretto grandi orchestre. Nato a Kyoto, suona da quando aveva 4 anni il pianoforte, ha studiato relazioni internazionali, poi l'amore per la musica ha prevalso e ha scelto la direzione d'orchestra studiando a Vienna, e da quel momento lavora sia nell'ambito lirico che in quello sinfonico. Ha ottenuto premi e riconoscimenti prestigiosi, ma ha mantenuto ferma una convinzione profonda: la musica è vita e umanità, una visione mistica, quasi religiosa, del rapporto con le note e i musicisti che dirige. Si considera palermitano d'adozione e lo abbiamo incontrato durante un'esibizione al Teatro Politeama per la stagione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Dirige regolarmente l'orchestra giapponese Afia e la English Chamber Orchestra, che ha diretto in concerto per la Royal Family inglese.
Che cosa la guida nella sua musica?
Ah, è l'umanità soprattutto, e poi pace interiore.
E come si prepara ai concerti?
Concerti, io ascolto la voce delle persone.
Anche dei suoi musicisti?
Sì, guardandoli posso sentirli.
L'esperienza di Palermo com'è stata?
È sempre eleganza e poi umanità ad un altissimo livello che non ho mai trovato neanche...
In altre parti del mondo?
No, no, no.
Quali sono i suoi progetti futuri?
Futuri sarebbe portare questa voce che ho trovato qui a Palermo, portando questo in Giappone, anche a Londra o anche ai altri paesi.
Ha un repertorio vasto.
Sì.
Ma in quale mondo si muove meglio?
Ho iniziato da Vienna, in Austria, allora la base è tutto qua. E poi ho incontrato uno maestro che si chiama Peter Mack. Allora Peter Mack è uno mozartiano. Allora in base tutto qui. Mozart e poi musica austriaca.
Noi facciamo una trasmissione sul Mediterraneo. Il Mediterraneo a quale musica la fa pensare?
Nino Rota, Gattopardo.
Allora, faccio un saluto agli amici di Mediterradio in giapponese.
Sì, ma prima in italiano e poi traduco in giapponese. Amici palermitani, amici siciliani, amici italiani, buongiorno. Io sono Daisuke Muranaka, che sono giapponese direttore d'orchestra, sono quasi quasi figlio adottivo palermitano, che porto questa voce nel tutto il mondo. Grazie per dal cuore. Konnichiwa, Muranaka Daisuke desu. Watashi wa shikisha desu keredomo, Palermo de Palermo wa watashi no daini no kokyo to iimasu. Kono Palermo de etta keiken o mata sekai juu ni todoketai to omaimasu. Tanoshimi ni shiteite kudasai.
Un bel saluto, quello di Stugabu d'orchestra. Fortuna di Side a Palermo e a Cagliari d'avere un'orchestra sinfonica, noi a Bastia non abbiamo nemmeno una onda. In quanto ai ricci, i zinzi, i zini, come si dice qui in Corsica, si sa che a Besca è stata ritardata in Corsica, non comincerà che il 15 dicembre, così per proteggere giustamente i zini. Si ne può pescare 500 dozzine a settimana, vale a dire che in un anno si ne pesca 8.000 dozzine, ma c'è un problema giustamente per proteggere i zinzi e il laboratorio dell'Università di Corsica Stella Mare fa una reintroduzione di questi animali e poi pensa a una leva di ricci giustamente per conservare i ricci endemici.
Sì, anche in Sardegna si sta cercando il modo di studiare la possibilità di allevare i ricci, insomma, per ripopolare i nostri fondali. La politica però purtroppo rimane ancora sorda, rimarrebbe sorda anche davanti alla musica del maestro giapponese, secondo me, Salvatore.
Vabbè, intanto mancava la voce di un giapponese a Mediterradio e quindi noi che siamo proprio per l'apertura di tutti i confini non potevamo che ospitarlo. E poi lui è di fatto un palermitano, ha sempre amato molto e vissuto molto e ama anche molto la cucina, compresa quella, credo, con i ricci, anche se non l'abbiamo sperimentata. E siccome abbiamo ascoltato le sue parole, adesso ascoltiamo la sua musica, in questo caso il terzo movimento della Sinfonia numero 9 in maggiore di Schubert, nota come La Grande. La registrazione del 2018, l'orchestra è l'AFIA, nata in Giappone appunto per iniziativa di Muranaka, che ha selezionato 100 giovani musicisti e molti adesso fanno parte stabilmente dell'ensemble.
Il momento dell'agenda di Mediterradio.
È in scena fino a domenica al Teatro Biondo di Palermo, Nel nome del padre di Luigi Lunari, la storia interpretata magnificamente da Paolo Briguglia e Silvia Aielli per la regia di Alfio Scuderi è quella di due giovani di estrazione radicalmente opposta. Lei figlia di un capitalista spietato, lui di un rivoluzionario costretto all'esilio per le sue idee, che si confrontano in una sorta di purgatorio per liberarsi dal peso asfissiante delle ambizioni dei genitori. Sempre al Biondo, ma lunedì 25 alle 9 del mattino, la manifestazione Una sciarpa rossa, un'iniziativa dell'Università di Palermo, dello stesso teatro e della Polizia di Stato, nella giornata contro la violenza sulle donne. Alla presenza di studenti e cittadini saranno lette 10 storie scritte da giornalisti, insegnanti, poliziotte, magistrate e dal prefetto di Palermo, che narrano altrettante vicende di sopraffazione e violenza.
Oggi alle 20.30 al Teatro Bocche Teatro di Nuoro per la rassegna Note a Margine 2019 va in scena il recital comico Tipi di e con Roberto Ciuffoli. Iglesias ospita invece la 21esima edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera domenica alle 19 al Teatro Electra, appuntamento con un viaggio di quasi tre secoli nella grande musica classica di Bach, Beethoven e Dvorak con Francesco Manara al violino, Francesco Mariozzi al violoncello e Francesco De Zan al pianoforte.
Au Teatro di Brubria si jugherà stu sabato a Bezza di Tennessee William La Menagerie de Verre. A protagonista principale sarà Cristina Reali, si principia a Nord.
Ed è finita dunque questa puntata di Mediterradio. C'erano alla parte tecnica Cagliari, li ringraziamo, Paolo Consolidani e Gigi Ceo, in regia Serena Schiffini.
A Bastia a tecnica c'era Giulio Domini.
Qui con noi Daniele Marchese, il nostro tecnico, e poi Alessandra Ribolini, la nostra assistente al programma, e Eliana Escheri. E vi ricordiamo il nostro podcast, condividetelo.
Abideci a tutti. Nous retrouverons nos amis sardes et siciliens la semaine prochaine. Méditerradio continue. Pierre-Louis Alessandri, votre serviteur, reste en votre compagnie. Dans cette deuxième partie, nous écouterons Stéphane Casalta, annoncé tout à l'heure en première partie. Et finalement, nous avons retrouvé Antoine Chosi dans le Lamento di Ugolugnale, à la suite d'un petit incident technique. La partie musicale sera aussi illustrée par le Libanais Serge Nader avec son slam. Un invité cette semaine, Jean Bacci, conseiller régional PACA, qui nous parlera longuement de l'initiative prise par l'institution du sud de la France de planter 1 million d'arbres pour régénérer la forêt méditerranéenne. Mais avant, comme chaque semaine, un rapide regard sur la presse méditerranéenne avec au sommaire Israël, l'Espagne et la Grèce.
Méditerranée, la revue de presse.
Comme Netanyahou, Benny Gantz, le leader de centre-gauche, a échoué dans la constitution d'un gouvernement en Israël. Gantz impute à l'aile droite de son parti l'échec de la coalition. Il avait l'appui tacite des partis arabes. Il reste la solution d'un gouvernement avec le Likoud de Netanyahou, ou alors les Israéliens devront à nouveau voter. Ce sera alors la troisième fois en un an. Information donnée par le site The Time of Israel. En Espagne, la Catalogne tient toujours le haut du pavé de la presse espagnole. Le président indépendantiste de Catalogne, Quim Torra, a été jugé pour désobéissance. Le parquet a réclamé à son encontre 20 mois d'inéligibilité pour son refus de retirer les symboles indépendantistes des édifices publics, malgré la demande répétée de la commission électorale centrale. Quim Torra a reconnu les faits avant de qualifier d'illégal l'ordre de retirer les symboles indépendantistes partisans au nom du principe de la neutralité des institutions. En Grèce, la situation des migrants devient insoutenable dans certains camps et donc le gouvernement a annoncé la fermeture prochaine de 3 des plus grands camps. Athènes entend remplacer ces camps surpeuplés par des structures fermées de 5000 places chacune. Il s'agit des camps de Lesbos, Samos et Chios qui abritent actuellement plus de 27 000 migrants pour une capacité totale de 4500. Les structures nouvelles seront installées sur 3 îles proches de la Turquie. Les demandeurs d'asile seront donc enfermés à l'intérieur des nouveaux camps. Le ministère grec de la protection des citoyens a annoncé que 40 000 personnes étaient arrivées en Grèce ces 4 derniers mois. Le Conseil régional PACA a pris une intéressante initiative pour favoriser le stockage de carbone et régénérer la forêt méditerranéenne qui représente en Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 600 000 hectares. Le Conseil a décidé la plantation en 2 ans
de 1 million d'arbres. La forêt en sera la principale bénéficiaire, mais aussi les villes et leurs poumons verts. Le top départ de cette opération a été donné par les lycéens à Aubagne. Invité de ce Méditerranée pour nous parler de cette opération, Jean Bacci, conseiller en charge de la forêt et de l'environnement au Conseil régional PACA.
Méditerranée, l'interview.
Ce plan-là recouvre plusieurs actions qui nous amènent à avoir une production de carbone et surtout un stockage de ce carbone peut-être un petit peu plus important que dans les autres régions. Cette politique à 1 million d'arbres rentre tout à fait dans cette optique-là. Il y en a 200 000 qui seront prévus pour les zones, je dirais, urbaine ou urbanisée, et puis 800 000 pour la forêt. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de dire, ben, notre forêt, face au changement climatique, souffre. Donc il y a des endroits où elle dépérit plus tôt. Donc on avait lancé déjà au mois de juin une politique de sylviculture, et ça vient en complément. L'idée, c'est de dire, ben, il faut peut-être un peu plus dépresser, il faut choisir les beaux sujets pour les amener à maturité. Cette politique du 1 million d'arbres complète la politique de sylviculture. Donc l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, aux endroits où la régénération naturelle ne se fait pas correctement, on aidera en plantant des espèces qui sont en place, ou peut-être de nouvelles variétés. Mais aux endroits où la régénération naturelle est encore intéressante, et peut-être quelquefois plus intéressante que de la plantation, ben il faut aider à cette régénération naturelle. La politique sylviculture était au départ prévue surtout pour le mélèze, le pin d'Alep, le pin maritime, le pin noir et le cèdre. Et la plantation du 1 million d'arbres va aller vers d'autres espèces et d'autres variétés.
Alors j'ai vu d'ailleurs que vous allez planter également de l'aulne de Corse.
Tout à fait. À Aubagne, il s'est planté de l'aulne de Corse parce que, ben, apparemment, c'est un arbre qui résiste peut-être un petit peu mieux à la sécheresse et au changement climatique. Et donc, il faut expérimenter chez nous aussi pour voir si ça peut être une espèce en devenir. L'idée majeure, c'est de dire, aujourd'hui, il faut que notre forêt soit exploitée, parce qu'on comprend très bien que la forêt est vivante.
Elle n'est pas suffisamment exploitée aujourd'hui.
Mal exploitée. Disons que ce plan-là recouvre plusieurs actions qui nous amènent à avoir une production de carbone et surtout un stockage de ce carbone peut-être un petit peu plus important que dans les autres régions. Cette politique à 1 million d'arbres rentre tout à fait dans cette optique-là. Il y en a 200 000 qui seront prévus pour les zones, je dirais, urbaine ou urbanisée, et puis 800 000 pour la forêt. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de dire, ben, notre forêt, face au changement climatique, souffre. Donc il y a des endroits où elle dépérit plus tôt. Donc on avait lancé déjà au mois de juin une politique de sylviculture, et ça vient en complément. L'idée, c'est de dire, ben, il faut peut-être un peu plus dépresser, il faut choisir les beaux sujets pour les amener à maturité. Cette politique du 1 million d'arbres complète la politique de sylviculture. Donc l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, aux endroits où la régénération naturelle ne se fait pas correctement, on aidera en plantant des espèces qui sont en place, ou peut-être de nouvelles variétés. Mais aux endroits où la régénération naturelle est encore intéressante, et peut-être quelquefois plus intéressante que de la plantation, ben il faut aider à cette régénération naturelle. La politique sylviculture était au départ prévue surtout pour le mélèze, le pin d'Alep, le pin maritime, le pin noir et le cèdre. Et la plantation du 1 million d'arbres va aller vers d'autres espèces et d'autres variétés.
Alors j'ai vu d'ailleurs que vous allez planter également de l'aulne de Corse.
Tout à fait. À Aubagne, il s'est planté de l'aulne de Corse parce que, ben, apparemment, c'est un arbre qui résiste peut-être un petit peu mieux à la sécheresse et au changement climatique. Et donc, il faut expérimenter chez nous aussi pour voir si ça peut être une espèce en devenir. L'idée majeure, c'est de dire, aujourd'hui, il faut que notre forêt soit exploitée, parce qu'on comprend très bien que la forêt est vivante.
Elle n'est pas suffisamment exploitée aujourd'hui.
Mal exploitée. Le stockage du carbone qui est fait par cette forêt est pratiquement relâché dans la nature une fois qu'on la coupe. Mais parce que on n'arrive pas à laisser cette forêt arriver à maturité, on n'a pas choisi les beaux sujets pour faire du bois d'œuvre, et donc on coupe et on déchiquette et on envoie aux centrales de biomasse. À ce moment-là, le carbone il repart dans la nature. L'idée demain, c'est de dire les centrales de biomasse, on va les alimenter, mais on va les alimenter avec les bas étages qui gênent la politique de la forêt et la production de bois d'œuvre. Il y en aura suffisamment pour alimenter la politique de biomasse. Et à côté de ça, on produira ce bois d'œuvre. Le bois d'œuvre servira à faire des constructions. Et le stockage du carbone qui sera dans les arbres restera stocké dans la construction durant toute la vie des bâtiments.
Cerco come un filo i vagi che tesse l'infinito, un tronco d'una noce, una risa sbilì. In ogni intimo umano, in un sguardo e a mano. Cerco in le cose minute, in tutte stonde mude, a stella che illumina chi dà fiato e fuoco, chi cresce olette cima in grande aurora. Cerco a vistiga i muga, in a parola giuga, due duttusi dene, chi tene anche un tempo, un spazio e fuento, stringer uno all'insieme, stringer uno all'insieme. Cerco un vascio luminoso che sbuccia furioso in un punto oscuro come una stella nera singo du padera e si arrisce l'azzurro.
Jean Bacci, dans ce million d'arbres, il y a une partie qui sera consacrée à la forêt, mais une autre partie qui sera consacrée à la plantation d'arbres dans les villes.
C'est exact. Il y a 200 000 arbres qui sont prévus pour être plantés en milieu urbain, pour améliorer la qualité de l'air et puis la qualité de vie, parce que l'arbre en ville participe aussi à tempérer la température et quand il y a beaucoup d'arbres, finalement, dans ces villes où il y a beaucoup de béton, on arrive peut-être à récupérer 1 ou 2 degrés, peut-être 3 degrés, et tout ça, c'est pour le bien-être de tout le monde, quoi. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que l'arbre, ce qui est important, c'est toute sa croissance. Tant qu'il est en phase de croissance, il stocke beaucoup de carbone. Quand il arrive, qu'il est mûr, et qui commence à dégénérer, ben là, il faut le couper. Il faut le couper et le remplacer. Il faut le couper. Si on l'a élevé correctement, ben quand on le coupe, on peut en faire du bois d'œuvre et on le remplace par un arbre jeune qui va de nouveau stocker un maximum de carbone.
Alors, monsieur Bacci, quels sont les dangers qui guettent la forêt méditerranéenne?
Ben, la forêt méditerranéenne, on le voit avec l'évolution du changement climatique, les sécheresses à répétition. Donc là, les experts sont pas tous, je dirais, d'accord, mais toutes les réflexions sont bonnes à analyser. Il y a des endroits où on nous dit ben, il faut aérer cette forêt et choisir les beaux sujets pour éviter la concurrence hydrique. Il y a des endroits où on nous dit ben, la forêt, à cet endroit-là, les arbres qui poussent sont moins adaptés, ils dégénèrent, ils sont malades, ben, il faut les couper et planter peut-être d'autres espèces, d'autres variétés qui seront plus résistantes. Puis il y a des endroits où simplement c'est que la forêt est vieillissante et il faut la couper pour la laisser se régénérer naturellement et repartir avec des arbres plus jeunes qui s'adapteront d'eux-mêmes plus facilement au stress hydrique. Toutes les hypothèses sont à retenir et à expérimenter pour que dans 50, 60, 80 ans, on ait encore une forêt qui soit exploitable.
Alors, le feu aussi est un...
Du million d'arbres, il y a donc plusieurs dispositifs. Il y a le dispositif de plantation et d'aide financière aux propriétaires privés et publics. Il y a la création d'un fonds carbone qui va être voté à la session de décembre pour aider justement à ces plantations, parce qu'aujourd'hui, dans le cadre des aides que nous apportons, nous pouvons aider qu'à hauteur de 40% pour une plantation. Généralement, c'est pas suffisant. Notre forêt n'est pas assez productive pour être vraiment intéressant vis-à-vis des propriétaires privés. Et donc, ce fonds carbone permettra d'abonder cette politique et d'apporter de l'argent privé au-delà des 40%, donc de façon à rendre cet appel à projet plus facilement mobilisable. Plantation d'arbres en milieu urbain et périurbain, ça c'est pour les communes et les EPCI. Et puis, il y a la création de deux collèges d'experts pour suivre justement ces plantations. Un qui sera plus spécifique pour la forêt en général, avec les gens comme l'IRTEA, l'ONF, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée, l'Écofor, le CRPF, et puis un autre comité avec des gens qui seront, où il y aura à l'intérieur des paysagistes, des experts.
Monsieur Bacci, cette plantation du million d'arbres vient également pour pallier ce que le feu a détruit de la forêt méditerranéenne?
Pas nécessairement. Disons que dans cette forêt qui a été détruite, soit il y a une régénération qui se fait, et à ce moment-là, ben, il faut l'accompagner. Maintenant, si la régénération ne se fait pas, pourquoi pas? Pourra planter, c'est sûr.
Vous êtes aussi la région partenaire d'un réseau, le réseau R20, qui vous associe à d'autres pays, à d'autres régions, mais aussi à d'autres pays, et vous avez des jumelages avec des pays justement sur cette problématique forestière.
Tout à fait, et en particulier nous avons candidaté avec la région Toscane sur la problématique de la défense incendie. Nous sommes pilotes sur un des projets MedStar. Là, on travaille en partenariat avec la Sardaigne, la Ligurie, la Toscane, la Corse, sur un projet justement pour développer la culture du risque et faire en sorte de bien faire prendre conscience aux gens qui viennent chez nous, souvent des touristes d'été, ou même des gens qui viennent s'installer chez nous, mais qui n'ont pas cette culture du risque, que justement, cette forêt, il faut la protéger, il faut y faire attention, et que on a besoin de débroussailler son habitation tout autour, parce que on protège l'habitation, mais on protège aussi la forêt de l'accident domestique qui pourrait venir et mettre le feu à la forêt.
On dit que l'espoir fait vivre, là je vis pour mon pays. Oublie le dollar ou la livre, pour trop longtemps j'ai obéi. Perdu dans ces nuages noirs, je vois partout les yeux qui brillent. J'ai rendez-vous avec l'histoire que je conterai à ma famille. Pour trop longtemps, on s'est caché derrière les murailles du silence. Là, rien ne peut nous arrêter, pas même le gaz ni la violence. Ça fait trop longtemps qu'on baigne dans ce bassin de corruption. La rage du peuple est un volcan qui a enfin fait éruption. Je vois certains pleurer des larmes pendant que d'autres pleurent du sang. Aujourd'hui, notre plus belle arme, c'est l'envie d'aller de l'avant. L'envie de voir les temps changer, qu'on soit remboursé un à un. Les budgets de vacances d'été qui privent les pauvres du quotidien. Aujourd'hui, je clame fièrement être un enfant de Beyrouth, où le cri commun du peuple vient étouffer la déroute. Le Liban ne fait qu'un, pas de politique, pas de religion. On va forcer le destin, c'est ça la révolution.
Jean Bacci, dans le cadre de ce R20, vous avez aussi des jumelages de vos espaces protégés avec d'autres espaces, y compris des espaces internationaux.
Tout à fait. Tout ça s'est suivi dans le cadre de forêts méditerranéennes où il y a de nombreuses expériences qui sont faites chez nous, mais dans d'autres régions, je dirais d'Europe, mais de la forêt méditerranéenne. Ces expériences seront appelées à être dupliquées à partir du moment où elles seront concluantes.
Je vois.
Le problème de la forêt, c'est le pas de temps. Quand on raisonne forêt, on raisonne à minima 50 ou 80 ans. Quoi. Et donc, l'évolution du changement climatique que nous sommes en train de sentir aujourd'hui, ben, il faut l'anticiper au maximum pour que dans le futur, on se retrouve encore avec une forêt viable.
Aujourd'hui, quelle superficie représente la forêt en région PACA?
51% de la région, c'est 1 600 000 hectares.
Et généralement, l'arbre, c'est quoi? C'est le pin, l'arbre principal, c'est quoi?
Bah, forêt méditerranéenne, les départements méditerranéens, c'est toutes les catégories de pins, dont le pin d'Alep que l'on a labellisé maintenant bois de construction, qui ne l'était pas, mais aussi tous les autres résineux. Et puis dès qu'on monte un petit peu dans le massif alpin, c'est le douglas, c'est le cèdre, le mélèze. Le mélèze, d'ailleurs, c'est un très bel arbre, mais il a besoin d'être aidé pour sa régénération. Il ne se régénère pas naturellement. Les sous-couches sous les mélèzes sont tellement épaisses que la graine n'arrive pas au sol. Donc on a besoin de décaper le sol pour que la régénération naturelle se fasse. Donc on en est aujourd'hui encore à aider cette régénération naturelle.
Cette expérience de plantation d'un million d'arbres, cette année vous allez en planter à peu près combien en 2019? Vous en avez planté combien?
Je ne sais pas vous dire parce qu'on démarre. Disons que l'annonce a été faite à la séance du mois d'octobre, le 16 octobre. Donc on a déjà une cinquantaine de projets qui sont arrivés. Donc le premier était celui d'Aubagne, puisque c'est celui où le président a présenté le nouveau plan. Mmh. C'était le premier projet qui nous est arrivé, mais il y en a une cinquantaine en attente. Vous dire combien on va en planter cette année, je ne sais pas. L'objectif, c'est de planter ce million sur 2 ans, avant 2021.
Et qui implique, je dirais, les différentes micro-régions de PACA, la région niçoise, la région toulonnaise, le Var, etc. Mais c'est à l'initiative des collectivités locales.
Des collectivités locales, mais même de la forêt privée. Un privé qui souhaiterait, qui voit par exemple sa forêt dégénérer parce que il y a beaucoup de maladies et tout, et donc parce qu'elle souffre de la sécheresse, pourrait dire, ben, je coupe et j'ai envie de planter de nouvelles essences. Et on l'aidera. Donc à hauteur de 40% dans le plan, et puis dès que le fonds carbone sera abondé, ben on essaiera d'amener plus que ça. C'est d'arriver à 80%. On est en train de travailler au niveau de la PAC. Vous savez que la PAC est en train d'être renouvelée, et de faire prendre en compte le fait que notre forêt méditerranéenne étant moins lucrative que les forêts alpines et les forêts surtout de l'Est de la France, ben on pourrait peut-être avoir une mesure spécifique qui nous permettrait d'aider à hauteur de 60%. Donc on est en train de le demander, je ne sais pas si on l'obtiendra, mais bon. Mais en tout cas, si le fonds carbone réussit, on aura de l'argent public pour pouvoir compléter les 40% privés.
Et le budget de la région, pour ce plan COP d'avance, il est de combien?
Il est de 2,5 millions. rien pour l'instant.
J'ai lu que le budget d'intervention, c'était 450 millions d'euros en 2019. Ces 450 millions, ça veut dire quoi? Ça recouvre quoi?
C'est la COP d'avance. C'est pour la forêt, mais aussi pour toutes les autres politiques. En particulier, la forêt, c'est 7,5 millions qu'on y a consacré en 2019. Mais après, il y a toutes les autres politiques. Alors, celle qui est la plus flagrante, c'est celle qu'on développe au niveau des ports, pour que les bateaux qui arrivent à quai ne continuent plus à polluer, mais puissent se brancher sur des bornes électriques et couper les moteurs. Parce qu'aujourd'hui, dans nos ports et dans nos villes portuaires, la plus grosse pollution, elle est apportée par les bateaux. Mais c'est aussi les autoroutes captage de carbone, c'est aussi des bornes électriques qu'on a mis tous les 100 km pour que les véhicules électriques puissent se recharger. C'est tout un ensemble d'une politique qui va de gros sujets, mais à des sujets beaucoup plus petits. L'alimentation des lycées avec des produits de proximité, moins de déperdition, des produits naturels. Donc aujourd'hui, notre forêt dans la région sud stocke à peu près 17 millions de tonnes de carbone. C'est la moitié de ce que nous produisons dans la région. L'objectif, c'est de faire en sorte d'augmenter ce stockage. Alors, par la production, avec des arbres plus jeunes qui stockeront mieux, avec des arbres qu'on brûlera plus et qui garderont le carbone stocké. Le gouvernement vise 2050 pour avoir une neutralité carbone. Nous, avec la COP d'avance, le président Muselier espère qu'on y arrivera en 2035.
Méditerradio se termine. Nous vous donnons, bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, n'oubliez pas nos rendez-vous avec la Méditerranée à 7h10 chaque matin, la chronique Mare Latine ou Cantara le dimanche à 19h et une rediffusion le lundi à 21h. Bonne semaine.